Vogliamo parlare di gentrification. La scorsa settimana c'è stata a Torino un'assemblea ai Giardini Irreali, uno dei luoghi dove potrebbe applicarsi una delle tante manovre speculative che stanno investendo la nostra città, in questo caso il cuore del centro, la speculazione intorno alla Cavallerizza Reale, il progetto di distruggere una parte dei giardini che stanno più nel cuore dei torinesi, attraversati un po' da tutti i giorni, per costruirvi un parcheggio sotterraneo, le cui zone pertinenziali potrebbero fare gola a quelli che potrebbero acquisire la Cavallerizza se questa venisse privatizzata. Sta nascendo un movimento di resistenza, c'è in preparazione una iniziativa festa proprio su questi temi e proprio ai Giardini Reali per il mese di settembre, ma nel frattempo vogliamo, anche se nei microfoni di Breakout altre volte abbiamo toccato questi temi, capire un po' di più che cosa c'è dietro questa parola gentrification, cosa significa nella sua materialità e come mai le lotte contro la gentrificazione stanno un po' attraversando i quattro angoli del pianeta, da Piazza Taksim fino ad Amburgo. Siamo collegati con un compagno urbanista da Reggio Emilia, siamo collegati con Simone. Buongiorno Simone.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Aiutaci a capire di più.
Allora, cosa si nasconde dietro questa difficile parola? In realtà è qualcosa che avviene da sempre. Cioè, sono dei processi per cui dietro a investimenti che possono essere sia di carattere pubblico sia di carattere privato, intere aree delle città, intere aree già costruite, consolidate, in cui c'è una certa popolazione e sono caratterizzate per di solito la residenza di una classe sociale bassa, medio-bassa, avviene appunto grazie a questi investimenti processi più o meno spontanei di sostituzione della classe di residenza. Quindi di fatto di solito avviene che da situazioni di ceti poco abbienti gradualmente ci sia sostituzione verso una crescita di classe, quindi classe media, medio alto o alte. Questo, dicevo, avviene attraverso investimenti che possono essere e processi con come motore della trasformazione in soggetti sia pubblici che privati, perché ci sono tanti tipi di gentrificazione. Uno può essere, non so, una nuova fermata della metropolitana vicino al quartiere, e quindi gradualmente tutte le rendite aumentano, questo vuol dire che gli affitti cominciano ad alzarsi e questo vuol dire che anche i valori delle abitazioni si alzano, quindi chi se lo può permettere rimane lì, chi non se lo può permettere si sposta, o chi fa delle altre scelte vende la proprietà lì per spostarsi con questo surplus di rendita in una zona dove la rendita è più bassa e il costo della terra è più basso e può permettersi, non so, una casa più grande o un appartamento migliore con i soldi della vecchia proprietà.
Ecco, ma la domanda che mi viene spontanea è questa. Senza dubbio sono cose che sono sempre successe, abbiamo sempre visto parti della popolazione all'interno dei tessuti urbani, ma non soltanto dei tessuti urbani, venire spostati, e in questo caso penso a quello che avviene o è avvenuto e sta avvenendo e probabilmente avverrà ancora, che so, nelle favelas di Rio, ne parlavamo giusto un paio di settimane fa in un'intervista con un compagno dell'università di Rio, Carlo Romani, che ci raccontava come alcune zone di baraccopoli a Rio siano entrate nel mirino della speculazione, proprio perché oggi forse quelle colline fangose, franose, brutte diventano luogo di interesse per chi invece vorrebbe liberarle dagli abitanti originali e trasformarle in luoghi residenziali. Ma ecco, tutto quello che invece colpisce è come un po' ovunque stiano nascendo dei movimenti di resistenza, ossia la gente non ci sta più anzi, al di là del movimento che magari occasionalmente nel singolo luogo può darsi, non mi faccio buttare fuori da casa mia, non mi faccio buttare fuori dal mio quartiere, specie se siamo in tanti, mi organizzo. Mentre, come dire, oggi sembrerebbero divenire scintille per mobilitazioni più ampie, per venire ai casi più recenti, appunto quello che è accaduto lo scorso anno a Istanbul e quello che è avvenuto più di recente ad Amburgo.
Però cioè, si mescolano diverse situazioni, cioè a Istanbul in realtà era legato alla riconversione di un parco e al riutilizzo di un parco, quindi c'è una questione di carattere, come dire, ecologista all'interno e allo stesso tempo è differente rispetto alla progressiva sostituzione di un intero quartiere della classe che utilizza quel quartiere, cioè la disgregazione della comunità. Così come il caso che facevi, presentavi prima, no? Il fatto che in un parco venga inserito un parcheggio sotterraneo, il caso in cui non so, qualcosa venga trasformato e dietro a quello ci siano dei processi speculativi in cui di fatto la comunità può avere o non avere una voce in capitolo, ma viene toccata in maniera secondaria. I processi di gentrificazione che dicevamo prima, come quelli che stavi descrivendo tu, non so, ad esempio in Brasile, in cui invece lì veramente è nel giro di pochissimo tempo famiglie, intere famiglie, centinaia di famiglie vengono buttate fuori con violenza dai quartieri, sono dinamiche che qua in Occidente non si sono viste con questa forza. Si sono viste ad esempio nell'oltretorrente a Parma ultimamente, in cui l'amministrazione ha fatto una serie di opere e ha fatto una serie di investimenti, e questo ha portato a queste dinamiche di gentrificazione, ma in realtà i proprietari delle case non sono stati, cioè, sono stati solo contenti di questo, perché eventualmente in caso di vendita avevano la possibilità di guadagnare. Quindi i processi che si vivono di confronto e di lotta si hanno naturalmente da parte di quelli che subiscono queste scelte e da parte di quelli che in un qualche modo vedono frantumarsi le reti di comunità, che probabilmente ora sono le ultime reti rimaste nei quartieri più poveri anche in Italia, così, ma che ancora resistono, e in questo c'è un frantumarsi appunto di queste relazioni.
Ma è proprio il tema della relazione che a me colpisce, nel senso che quello che mette in comune il parco con la zona desertificata dai tentativi di espulsione violenta degli abitanti è proprio l'essere luogo di comunità. In un caso il parco attraversato dalle persone che non vogliono vederlo trasformarsi in centro commerciale, moschea o altro, dall'altro le persone che fanno comunque parte di una comunità e che non vogliono esservi espulse velocemente. Ecco, è un altro dato questo che introdurre.
Io non sono un antropologo e non sono neanche un sociologo, però a me sembra che anche il centro commerciale e moschea sia comunità. Un altro tipo di comunità.
È una comunità per quello che riguarda soprattutto i centri commerciali, per chi se la può permettere. Ossia, voglio dire, è il regno della merce che tu attraversi. Un parco pubblico è un luogo dove tu ti siedi su una panchina, puoi bere alla fontanella, puoi chiacchierare con il vicino senza essere dentro un ipermercato in cui qualunque cosa tu faccia costa dei quattrini, costa dei soldi, no?
In cui anche su quello non lo so, perché noi lo guardiamo dal nostro punto di vista, però appunto su questo secondo me dovreste rifletterne con degli antropologi e qualcuno che sappia bene trattare dell'argomento. Però dalle mie esperienze, ad esempio in Sud America, il centro commerciale è luogo di comunità, poi con tutte le contraddizioni che ha questo, però di fatto è l'unico centro di scambio. Per me è una cosa naturalmente negativa, però viene vissuto non esclusivamente come luogo del consumo.
Sì. Capisco in che senso, nel senso che i grandi mall, i grandi ipermercati sono pensati come mimesi della piazza, no?
Certo.
Spesso ci sono le aree con le piante finte o vere, ma dentro il vaso.
Posizionate, invece che stare in piazza a prendersi caldo, vanno lì ed estate stanno bene, anche se non se lo possono permettere l'aria condizionata a casa, con contraddizioni più o meno grosse, nel senso che poi alla fine in alcuni ci sono le guardie all'ingresso, quindi c'è un filtro e tutto il resto. Però appunto forse è l'idea stessa di comunità che cambia, e quindi le lotte si costruiscono anche contro questa idea di comunità che il capitale e chi ha la volontà di in questo arricchirsi vuole imporre a una comunità invece che si è sempre data su altre reti.
Certo, ma quello che mi colpisce è come questi luoghi, quelli che Marco Gea ha definito non luoghi, no? I non luoghi per eccellenza, per il semplice motivo che sono tutti uguali, quasi sempre uguali. Una stessa catena di supermercati apre un ipermercato a Torino, poi ne apre un altro a Tokyo, e ci vogliono due occhiate in più per accorgersi che in un caso sei a Tokyo e nell'altro caso sei a Torino, perché i modelli si riproducono al di là di alcune pennellate di colore in un modo o nell'altro. E come dire, l'espropriare le piazze per trasformarle in luoghi in cui soltanto l'universo della merce definisce il tutto, credo che sia certamente un aspetto che non possa non essere preso in considerazione, e che in qualche modo mette insieme i dati. Ma io volevo adesso spostare un po' l'attenzione su un'altra questione. Io credo che quello a cui stiamo assistendo, almeno da qualche anno a questa parte, siano dei processi di gentrificazione accelerata. E mi spiego, anche a Torino c'è stata la gentrificazione del centro storico, però hanno impiegato 30 anni a cacciare via gli abitanti originali uno dietro l'altro, aspettando che l'ultimo degli anziani con la pensione al minimo morisse, liberando l'ultimo degli appartamenti ormai acquisiti da una ditta di costruzioni che poi li ha ristrutturati completamente, dandogli l'aspetto delle vecchie case, ma a questo punto vecchie case decisamente appetibili, con i bagni e tutte le comodità, e non certo più con le latrine puzzolenti all'esterno come accadeva fino a poco tempo prima. Ma è avvenuto con una tale lentezza da essere risultato impercettibile per gli stessi abitanti, è stata un'espulsione veramente lenta, cosa che invece oggi sembrerebbe non avvenire più, è tutto molto più veloce. E forse, ecco, questa è l'altra domanda che volevo porti, si connette con il fatto che qualcuno sostiene che il mattone è quello che traina l'economia.
E questo è vero. Io non partirei da un rimpianto dei cessi fuori dalla finestra.
Ma ce ne mancherebbe, ci mancherebbe.
Questo, il problema è capire come anche da un punto di vista di comunità e pubblico possono esserci, e prima stavate parlando della riqualificazione di carattere energetico dei quartieri, e in questo carattere energetico e sanitario mi sembra che vadano a stretto contatto, e a capire come effettuarle queste riqualificazioni, facendo in modo che chi utilizza e abita questi spazi possa rimanervi all'interno. La questione è ora in Italia. A me sembra molto ridimensionata, proprio perché a causa della crisi e a causa, e questo qua è strettamente legato, il fatto che le banche non facciano mutui, ha immobilizzato temporaneamente il mercato immobiliare, facendo tra l'altro calare anche i prezzi al metro quadrato in generale delle abitazioni. Questo è legato appunto al fatto che le banche non erogano più i mutui, e quindi in questo c'è una sorta di congelamento. Poi ci sono singole iniziative che vanno avanti e sono più o meno importanti, però rispetto alle dinamiche che sono vissute negli ultimi 15 anni si è rallentato molto questo, e penso che anche voi a Torino abbiate una situazione di difficoltà, tra l'altro anche nei centri storici, a mantenere, questa è una cosa abbastanza diffusa nel nord Italia, a mantenere la popolazione residente all'interno del centro storico, per una serie di svantaggi che il centro storico impone, primo tra tutti l'uso dell'auto.
Ma sai, noi siamo nella città delle macchine, ormai in fase di dismissione, ma hanno fatto un po' di aree pedonali, ma mica tanto.
Ma ad esempio, quello di cui stavi parlando prima, il fatto di fare dei parcheggi, nuovi parcheggi in aree vicine al centro, sta succedendo anche a Reggio, è uno dei tentativi per mantenere una classe medio-medio-alta all'interno del centro storico. Perché tu offri in un raggio di accessibilità ridotto la possibilità di avere anche un posto auto e eventualmente anche di creare valore al tuo appartamento che hai e che non ha il posto auto e per questo è poco vendibile o poco appetibile.
Sì, indubbiamente l'operazione di cui parlavamo prima era proprio questo tipo di operazione, anche se qui stiamo parlando dell'eventualità che vengano costruiti dei veri e propri appartamenti di lusso in un'area di pregio sotto vincolo delle belle arti come la Cavallerizza Reale, che adesso stanno cercando di mettere in vendita e che...
L'unico e diciamo settore di mercato che ancora tira, io vedo in tutte le nostre zone qui dell'Emilia, è quello dell'extra lusso. Gli attici non rimangono in vendita per più di qualche mese in generale, e questo sembra un elemento interessante, cioè comunque c'è ancora una classe, una fascia di popolazione che invece lì dove l'economia e il mercato in generale offre poche garanzie decide, continua a investire in abitazioni, in immobili di lusso che ancora hanno mantenuto invece stabili bene o male i prezzi. Anche questo è un elemento interessante.
Ecco, tra l'altro qui è arrivato un ascoltatore che puntualmente ci fa notare che per quello che riguarda la Cavallerizza, quindi non il resto del centro storico torinese, qualche anno fa hanno avuto una fretta pazzesca a sfrattare gli inquilini, tra queste persone anche parecchi ultra ottantenni che ci abitavano da 30 anni e più, quindi il segno inequivocabile della volontà speculativa e della solita operazione effettuata da parte del Comune di Torino di fare cassa con i beni pubblici, niente di nuovo sotto il sole. Quello che mi sembra interessante, su questo ti chiedo una battuta perché fra un paio di minuti ci dobbiamo salutare, ma certamente torneremo su questi argomenti anche con te, e quello che è interessante è la nascita di movimenti di resistenza a tutto questo.
Sì. Questo denota il fatto che grande parte della popolazione interessata da questa gentrificazione si è esclusa dagli elementi di interesse che a cui la gentrificazione porta, e questo diciamo denuncia una mancanza di programmazione da parte dell'amministrazione pubblica rispetto a questa, o di interesse rispetto a questa fascia di popolazione, che tra l'altro mi sembra sempre più larga, più ampia, perché con gli effetti della crisi sempre più persone si ritrovano a dover affrontare una situazione abitativa critica, molto critica, a lato di una mancanza di programmazione su abitazioni e popolari e comunque legate a una programmazione pubblica che da 40 anni non viene più effettuata, con alle spalle invece una programmazione pubblica abbastanza importante che però grazie a Socialisti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista è stata di fatto rivenduta a chi utilizzava questi immobili, per cui l'Italia è la nazione a livello europeo con la percentuale più alta di immobili di proprietà, immobili, le famiglie, più dell'80% delle famiglie hanno immobili di proprietà ed è un'anomalia. questo è stato il frutto delle politiche appunto sulla prima casa di Democrazia Cristiana, PC e PSI, che hanno in questo modo però tolto tutto il patrimonio pubblico che invece poteva essere ridato, riutilizzato per chi ne aveva bisogno in epoche successive, e quindi ora ci ritroviamo con la situazione che abbiamo, con una mancanza totale di pianificazione e programmi su questo.
Benissimo, anzi malissimo. Ci risentiamo presto su questo argomento, anche per un approfondimento proprio sulle politiche abitative nel nostro paese. Nel frattempo ti saluto, alla prossima.
Buona giornata.
Ciao.